Bene, bene,
è volato
bene.
Questo pomeriggio oggi
è volato, sì, veramente
molto
tanti, tantissimi,
dinamico, interessante.
Ci siamo confrontati anche su quello che è stata la nazionale, anche altre news che abbiamo commentato insieme. Chiudiamo in bellezza, caro Stefano Impallomeni, perché mi fa molto piacere, un po' di giorni che non lo sentiamo, quindi mi fa piacere anche perché veniamo da questa partita con la qualificazione della nazionale sofferta ma raggiunta ieri sera. Poi affronteremo la Svizzera, un po' di situazioni di mercato, ne parliamo con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio, Xavier.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Xavier, senti, voglio ripartire un attimo. Prima abbiamo parlato molto della partita, voglio sentire anche un tuo pensiero, ma anche su quello che è stato un po', diciamo così, il giudizio sul CT della nazionale ad oggi, dopo queste prime tre partite, complessivamente positivo. Oppure, diciamo così, c'è qualcosa da rivedere? Che cosa? Se dobbiamo fare un piccolo bilancio.
Ma guarda, il bilancio è sicuramente positivo alla luce del fatto che si misura la sua positività sulla base di una qualificazione agli ottavi di finale che non era per niente scontata già in sede di sorteggio, quando il girone dell'Italia venne definito uno dei più difficili sulla carta. Dopodiché è chiaro che tutto possa essere migliorato, a cominciare dal gioco di una squadra che ieri, se non fosse arrivato quel gol di Tacagna a 7 secondi dalla fine, oggi ci indurrebbe a fare riflessioni completamente diverse. Ciò che mi ha colpito in queste tre partite è stato il continuo variare dell'assetto tattico della nazionale e dei suoi interpreti. Non abbiamo una formazione base, come la cronaca dei tre incontri sostenuti sinora ci racconta. Ora, è anche vero che il compito di Spalletti, e lo abbiamo sempre detto sin dal primo settembre, quando si insediò alla guida della nazionale, sia particolarmente arduo, perché la qualità tecnica degli interpreti attuali non è accostabile a quella dei periodi di maggiore fasto della nazionale. Ciò detto, ciò rimarcato, ma è inutile continuare a voltarsi indietro a rimpiangere il bel tempo che fu il mondiale dell'82 o il mondiale del 2006, senza dimenticare ovviamente l'europeo del 2021, soli tre anni fa, perché l'Italia è tuttora campione in carica. Però questo è il gruppo che il commissario tecnico ha costruito sulla base delle indicazioni scaturite dal campionato, e con questo gruppo sta lavorando. Semmai io credo che ad alcuni giocatori, non tutti, perché se tutti fossero come Donnarumma e come Calafiori il problema non si porrebbe. Quello che ha negativamente colpito ieri soprattutto è stato l'approccio psicologico della squadra ad una partita che doveva essere subito, immediatamente, il riscatto dopo la durissima lezione di calcio ricevuta dalla Spagna. E così non è stato. I ritmi bassi, molto bassi, i ritmi oserei dire tartarugheschi del centrocampo, dove si impone una svolta. Se Fagioli entra nel finale di partita e dimostra che può imporre la sua freschezza atletica, Fagioli deve giocare dal primo minuto. Si è detto con tutto il rispetto per Jorginho, perché nessuno sottace né sminuisce il valore tecnico assoluto del centrocampista, al quale dobbiamo molto dell'Europeo 2021, così come purtroppo dobbiamo anche l'eliminazione nella corsa al mondiale catariota, visti i due rigori sbagliati con la Svizzera all'andata e al ritorno. Ma è evidente che per battere, per eliminare gli elvetici, che sono una grande squadra, e lo hanno dimostrato proprio misurandosi con i padroni di casa della Germania, che sono stati costretti ad una affannosa rincorsa culminata nel pareggio all'ultimo minuto, per affrontare questa squadra ci vuole una nazionale che finalmente capisca che deve imporre il suo gioco. Quegli urticanti continui passaggi all'indietro, quei passaggi laterali dei quali non è sortito nulla, quelle mancate verticalizzazioni e tutto quanto la cronaca della partita di ieri sera ci ha raccontato, devono indurre in questi giorni di preparazione alla Svizzera ad un cambio di passo.
Assolutamente, ne parlavamo prima con Stefano, anche perché poi la Svizzera è una squadra che gioca a calcio, una squadra organizzata.
No, ma necessariamente è d'obbligo recuperare, secondo me, un'energia complessiva proprio a livello fisico, mentale. È come se lui preparasse per la prima volta una settimana, tipo, anche se non è improprio dirlo, però definirlo, però è giocato ieri, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, hai 5 giorni per preparare questa sfida contro la Svizzera, che, come diceva giustamente Xavier, È una squadra che mi ricorda un po' nell'organizzazione, nella praticità e anche nello stare sul campo, squadre come Bologna, Atalanta, per intenderci. C'è agonismo, c'è applicazione, c'è dedizione, c'è consapevolezza di una forza che ha denunciato Freuler all'indomani della seconda partita nella fase girone, e ha detto: andremo ad affrontare la Germania e proveremo in ogni modo per superarla perché siamo forti. Attenzione, l'Italia è superiore alla Svizzera, ma dovrà fare molti passi in avanti per poi tenere testa a questa squadra che in questo momento, Marco, lasciami, consentimi di dire, sono superiore a noi.
In questo momento,
in questo momento sono superiore a noi. In questo momento.
Sei d'accordo, Xavier?
Ma sì, certamente. Secondo me è un fatto anche di convinzione della squadra, delle proprie possibilità, dei propri mezzi, perché nella stessa misura in cui Calafiori, che ieri era la quinta presenza in nazionale, purtroppo sabato non ci sarà perché è squalificato, ma un ragazzo di 22 anni al 97esimo minuto di una partita come quella di ieri trova la forza, il coraggio e la determinazione per fare quell'incursione dalla quale scaturisce lo splendido gol di Zaccagni, ma questo è, come dire, un comportamento esemplare, così come lo è quello di Donnarumma, che si conferma il miglior portiere del mondo e che urla la sua rabbia ai compagni di reparto dopo che Modric, al quale ha appena parato un rigore, lo infila perché si ritrova completamente libero nell'area piccola della nazionale. Allora, che questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti devono concorrere allo sforzo della squadra mantenendo sempre la massima concentrazione. Qui stiamo parlando di fase finale di un europeo, non di un torneo dopo lavoristico.
Xavier, posso fare una domanda a Xavier, Marco?
Vai, vai, come me lo chiedi pure?
No, volevo condividere con te alcune cose, insomma, tu che sei stato un grande direttore, lo sei ancora, sei un maestro, un punto di riferimento della categoria. L'aspetto comunicativo, andiamo oltre, insomma, abbiamo un po' detto dell'Italia che deve migliorare, siamo tutti d'accordo, deve provare a fare un altro tipo di europeo, un altro tipo di percorso, alzare la qualità, l'asticella. Sul piano invece della comunicazione di Spalletti, ecco, ieri ci sono stati 3-4 infortuni da parte del nostro allenatore. Come giudichi queste uscite? Se possono danneggiare all'interno di un gruppo dove, credo, io almeno questo è il mio parere, il mio modesto parere, che si avverta un po' di sensibilità, no? Estrema da parte di un gruppo giovane, e questo può essere controproducente? Questo tipo di nervosismo denunciato da Spalletti ieri, Xavier?
Ma sai, intanto credo che il nervosismo del commissario tecnico, peraltro la scarica di adrenalina che ha caratterizzato il suo intervento, il suo primo intervento a caldo davanti ai microfoni di Sky ieri sera dopo la partita, da un lato era assolutamente comprensibile, considerato considerata la transagonistica e tutto quanto negli ultimi minuti dell'incontro che fosse succeduto sul campo di Lipsia. Dall'altro però io devo dirti, e non so se tu sia d'accordo, raramente avevo ascoltato in diretta dopo una partita della nazionale il commissario tecnico criticare in maniera così dura la propria squadra, che forse avrebbe preferito che questi appunti le venissero mossi nel chiuso dello spogliatoio. Ma ognuno segue ovviamente la strada della comunicazione che ritiene la più efficace, la più giusta e la più opportuna. Sono portato ad interpretare queste sortite di Spalletti, visto anche, ho ascoltato la sua conferenza stampa plenaria dopo la partita, non soltanto le dichiarazioni rilasciate ai microfoni delle televisioni a caldo, sono portato ad interpretare questa partita come il fatto che il commissario tecnico avesse avvertito sin dalla vigilia il peso, il pericolo, e la pressione e il pericolo, soprattutto perché sai, qualora fosse uscito dall'europeo possiamo facilmente prevedere che tipo di scenario oggi avremmo dovuto commentare, cosa che grazie a Dio non si è verificata, ricordando anche come Spalletti si è insediato alla guida nazionale il 1 settembre. Il primo compito che la federazione gli ha affidato è stato quello di portare direttamente la nazionale agli europei, fase finale in Germania, e c'è riuscito. Dopodiché ha superato anche la fase a gironi, nessuno gli ha mai chiesto di vincere l'europeo, anche perché ci siamo resi conto delle qualità di alcune fra le pretendenti al titolo, penso alla Spagna stessa, penso al Portogallo di Cristiano Ronaldo, di Pepe, penso, e sono curioso di vedere la Francia e la stessa Germania al passo decisivo nella fase a gironi per capire esattamente quale tipo di prospettive possono avere. Ciò detto, credo che quelle sortite a cui tu, Stefano, ti riferivi siano state dettate proprio da un eccesso di stress e di adrenalina accumulato durante la partita. Bastava guardarlo, soprattutto nel primo tempo. Le immagini televisive sono state, oserei dire, plastiche. Era un commissario tecnico molto preoccupato, commissario tecnico che andava avanti e indietro davanti alla sua panchina e che in alcuni casi non aveva quella proverbiale aggressività, quella capacità di redarguire sistematicamente sempre e comunque i suoi giocatori, come per esempio abbiamo visto in occasione della gara con l'Albania, piuttosto che con, soprattutto quella con l'Albania, piuttosto che quella con la Spagna, che lì la, come dire, la superiorità iberica è stata tale che ha lasciato persino senza fiato e senza parole lo stesso CT. Quindi credo che questi giorni che ci separano dall'appuntamento di Berlino siano di fondamentale importanza per ricaricare le pile. Il primo che intenta ricaricarle sia proprio il commissario tecnico.
Eh sì, saremo a vedere, perché poi c'è sabato una partita molto 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 importante, complicata, perché poi la Svizzera ha dimostrato di essere una squadra con dei valori.
Sì, ma quando io dico Marco sono migliori di noi in questo momento, proprio come è stato psicofisico,
sono più squadra. In questo momento sono più squadra.
Ma noi siamo più forti perché abbiamo giocatori migliori.
Però vediamo.
Però questo non vuol dire, sai, sì, calcio si insegna spesso.
No, c'è una domanda di un ascoltatore che rigiro a voi, chiedono come giudicate e collocate Spalletti rispetto ai suoi tecnici predecessori Mancini e Antonio Conte. Stefano, tu come lo collocheresti?
Ma io credo che poi dopo questo nervosismo sia figlio di una situazione sua personale, che non so fino a che punto, non ho la certezza per dirti questo, quanto, fino a che punto lui ancora non riesce a diventare commissario tecnico, non so se
più
mi
allenatore.
Sì, esatto.
Dici.
Più mentre Mancini aveva faticato anche lui all'inizio, però poi è riuscito.
Sì.
Conte non ne parliamo, insomma, secondo me è stato tra i migliori a interpretare poi il ruolo, a fare questo sdoppiare, questo, no? Smarcarsi dal ruolo di allenatore di club. Lui fa fatica perché gli serve il tempo, gli serve, è una questione proprio mentale sua, fisiologica, fa parte del suo essere Spalletti.
Sì.
Quindi questa di essere totalizzante, gli sfugge qualcosa, il tempo è un fattore, questa clessidra che ha a fianco e deve girare ogni volta, gli mette ansia, e quest'ansia si trasforma in nervosismo, e questo nervosismo lo trasmette alla squadra.
Secondo
me è così.
Ma sai, non è una novità che ci siano queste situazioni. Ho visto anche la sfuriata che ha fatto Spalletti, o comunque il confronto, oserei dire, dialettico alquanto polemico con un collega, e tutto quanto la cronaca ha registrato. Ma non mi stupisce affatto, Stefano ricorderanno coloro i quali a suo tempo seguirono o hanno, sono partiti a raccontare la storia del mondiale dell'82 in Spagna, che culminò anche in un clamoroso silenzio stampa che vide come portavoce della nazionale il solo capitano Dino Zoff. Ma le polemiche appartengono, fra il commissario tecnico e una parte della critica, appartengono alla storia di qualunque nazionale. Se noi dessimo un'occhiata a ciò che stanno scrivendo in questi giorni i colleghi d'oltremanica su Southgate, avremmo l'impressione che l'Inghilterra sia ad un passo dall'eliminazione, perché gli stanno dicendo di tutti i colori.
Sì.
Perché non riesce a sfruttare al meglio e al massimo il capitale umano a sua disposizione, i talenti che ha, perché ha lasciato a casa Grealish, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutto il mondo è paese. Ripeto, io credo che in questo momento sia molto importante ripartire dalla qualificazione agli ottavi, che per quanto aggrappata e agguantata a 7 secondi dalla fine del tempo di recupero, è una qualificazione che porta l'Italia per le prime 16 squadre della fase finale dell'Europeo. Pensare alla Svizzera, ha detto molto bene Stefano, una squadra molto solida, molto ben organizzata, una squadra che trae linfa vitale dal Bologna di Thiago Motta, perché se penso ad alcuni dei suoi interessi,
tre giocatori
che sono particolarmente importante. In palla,
credo che Abic sia squalificato, però, credo.
Sì, meno male.
Sì, un bolognese per fare squalificato, esatto. Da una parte e Calafiori
dall'altra, sì. Tra l'altro.
Però è una squadra alla quale ha fatto un gran bene con questi interpreti la cura bolognese di Thiago Motta, è un altro merito da scrivere, sì, all'ex tecnico rossoblù. Quindi è una formazione che la Germania ha sofferto molto fino all'ultimo al respiro, ed è una formazione che però non è invincibile né imbattibile. Tra l'altro, anche dal punto di vista psicologico, casomai la nazionale avesse bisogno di ulteriori motivazioni, come non pensare al fatto che la Svizzera ci abbia fatto fuori dalla corsa ai mondiali catarioti, poi culminata nello spareggio con la Macedonia. Quindi credo che questo lasso di tempo sia molto importante, molto prezioso, e sono sicuro che Spalletti riuscirà a mettere in campo una squadra che abbia voglia di battersi dall'inizio alla fine. Perché Calafiori piace così tanto? Perché è un giocatore la cui maglia è sudata sempre, fino alla fine, perché è un giocatore che, nonostante la sua giovane età, e vorrei ricordare, Stefano ovviamente lo conosce, tanti suoi trascorsi romanisti meglio di chiunque altro, che questo ragazzo a 16 anni vide la propria carriera sul punto di interrompersi per un gravissimo infortunio.
Ho fatto bene a ricordarlo, perché molta
ragazzo,
gente non lo sa.
Questo ragazzo
ha dimenticato. No, due, credo due ginocchia.
E questo ragazzo è ripartito da zero, sì. È passato dalle esperienze del Genoa, dalle esperienze del Basilea e dalle esperienze del De Bologna. È una storia, quella di Calafiori, meravigliosa.
Guarda, sai, ieri, proprio per, mi ricollego a quello che stai dicendo della storia, perché ieri quella corsa di Calafiori, che prende quel pallone, lo trascina fino al limite per poi cederlo lì, io ci ho visto un po' la sua storia in parallelo con la nazionale, cioè lui che cade, si rialza e riparte, e lì la nazionale che stava cadendo, perché eravamo ormai
morti,
l'ha presa, l'ha trascinata, ha portato sto pallone lì, poi ci ha pensato Zaccagni, che ha fatto una cosa, però ci ho visto
da
questa
Brevard,
cosa,
una cosa,
sì,
tipo,
una cosa proprio
sì,
di,
sì, è vero, è vero.
Adesso io mi carico, ci
perché
provo,
è come se lui avesse visto una luce,
sì, poi cioè, è chiaro io, che lì Zaccagni
gran
ha fatto
parte della,
un capolavoro
dei quotidiani che Saviano hanno titolato Miracolo Italiano,
sì.
Io là ho visto la luce,
sì, sì.
C'è un qualcosa per chi crede,
funzione centrale,
e per chi non crede il fattore C.
Certo, no,
quindi vorrei dire, sono due cose, sì, la grazia,
sì, 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 no,
anche perché noi stiamo parlando di un ragazzo che ieri era la quinta presenza in nazionale,
sì,
di
sì,
cui
sì,
le prime due Scampoli, quelle che gli hanno consentito di esordire, ma
no,
gli
no,
europei disputate con la determinazione e la grinta di un veterano, e a un ragazzo di 22 anni.
Sì, sì, ma poi anche proprio l'azione che fa lui, cioè
sì, sì,
una triangolazione che ama con fratelli, lui sa dove andare. Come se fosse spinto da un qualcosa che soltanto lui.
No, è stato veramente un bel momento da questo punto di vista. Allora, Sevilla, siamo arrivati al termine. Come sempre, ti ringraziamo e niente, speriamo di commentare ancora un'altra bella storia della nazionale.
Un abbraccio,
sabato,
direttore. Ciao,
un abbraccio, Sevilla, grazie ancora.
Bisogna avere fede, molta fede.
Molta, assolutamente.
Buon pomeriggio.
Grazie
anche a te,
Sevilla Comelli, per essere stato con noi, grazie ancora. Allora, proprio in conclusione, un messaggio che leggo al volo. Stefano, proprio stiamo chiudendo, era ora che arrivasse un CT come Spalletti che risponda a tono ai giornalisti che rasentano la maleducazione,
ma
di domanda,
guarda,
o quasi
domanda,
provocando
no,
in
però
continuazione. Aspetta, si sentono in diritto di dire la qualunque cosa, delle conseguenze del nervosismo che creano a tutto il gruppo.
Ma che hanno fatto?
Remano contro la squadra della loro nazione.
No,
vergognoso. Max.
Max,
posso dire una cosa?
Non esagerare.
Dai,
nessuno ha mancato di rispetto,
tu,
nessuno ha avuto maleducazione nei confronti di Spalletti. E hanno fatto tre domande pertinenti che non nascondevano nemmeno un minimo di provocazione.
Ma
all'interno di questa
domanda
non c'era un minimo di provocazione.
Fai questo lavoro, ci sono le pressioni.
Poi anche se ci fosse stata
provocazione,
fa
una provocazione,
uno fa
una domanda,
quindi sta lì.
Basta con questa storia, ragazzi. Ma davvero uno a pensare che porta rema contro,
no, ma che chi rema contro?
Mamma mia,
forza azzurri,
assolutamente. E c'è un audio al volo,
Poste Italiane,
dai,
SPA.
Un audio al volo se c'è, così chiudiamo con una voce in ascoltatore.
Buongiorno, sono Antonio da Milano.
Ciao.
Io volevo dire questa cosa, è vero, col senno di poi, però Spalletti è stato osannato giustamente per aver vinto lo scudetto a Napoli in maniera dirompente, ma la storia di Spalletti secondo me non giustifica tutte ste lodi sperticate che gli sono arrivate grazie allo scudetto dell'anno scorso. È un ottimo allenatore, ci mancherebbe, ma io me lo ricordo Spalletti all'Inter produceva un gioco noiosissimo. E secondo me qui viene fuori, e chiudo, un limite di questo allenatore che non cambia. Lui c'ha in testa una cosa e va avanti con quella. E è evidente sotto gli occhi di tutti che manca un regista che tenga il passo. Lui deve fare una sola cosa, deve togliere Jorginho e mettere Fagioli, ma non lo farà mai, perché secondo me questi sono i limiti di questo allenatore.
Io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere.
Questa era relativa a quando stava a San Pietroburgo.
San Pietroburgo fece una scena clamorosa, l'hanno conosciuto pure lì.
We want to win games il più possibile.
No, io chiudo invece, non sono molto d'accordo.
Io trovo molto che ci sia molto di umoristico nella,
però non sono molto d'accordo. Io
nella
credo
comunicazione
che
lui di ha Luciano
fatto una carriera comunque molto importante. Ha scalato con tante difficoltà.
No, fatto cioè, ha portato delle innovazioni.
Ha valorizzato i giocatori.
Perché Lobanovsky ha fatto un lavoro a Napoli straordinario che resta lì. Poi, evidentemente, bisogna anche, come dici tu, Marco, insieme, facile, valutare che anche un allenatore che noi consideriamo al top, abbiamo una profonda stima, sta deludendo le aspettative sotto questo punto di vista. Insomma, ci aspettavamo un'altra Italia, per dirla proprio terra a terra. È inutile che si arrabbia Spalletti. Quindi,
poi ti ripeto:
non è possiamo dire che la nazionale ci sta.
Siccome ci sono io in questo ruolo, ora si fa così.
No, ma poi voglio dire: noi siamo pure liberi di commentare quello che vediamo.
Adesso,
poi
speriamo che auguriamo a lui di arrivare
europeo. Fondo e vince l'europeo. Bra, cioè, che mi importa a me? Cioè, voglio dire, anzi,
speriamo
che
con la Svizzera noi.
Dai, vediamo un po'. Beh, ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati al termine. Naturalmente, Stefano, noi ritorniamo come sempre domani. Domani a partire dalle ore 13 saremo sempre con voi per accompagnarvi. Domani c'è Conte, alle ore 15
Palazzo
c'è
Reale, Napoli, ore 15:15, un po' che succede, una conferenza stampa sontusa,
le parole,
magari con una sorpresa, chissà, forse un effetto sorpresa.
Sì, signor Conte.
Va bene, ci fermiamo perché mi sembra il caso di fare stop.
Sì, stop.
Grazie a Stefano Impalomeni,
ciao a tutti,
sempre.
ciao
Marco. Grazie a tutto il comparto tecnico, Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, vi lasciamo a Piazza Affari e poi a Tuttacino, ritorniamo domani e naturalmente state sempre su TV Radio. Ciao.